passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:35 minuti, numeri di telefono per chiamarci in diretta, 800 24 00 24 è il numero verde, gli sms al 349 238 6666, la zanzara at radio24.it per le vostre mail. Andiamo subito a sentire i titoli del TG2.
Ancora scosse in Abruzzo ieri notte e stamattina, visita del cardinal Bagnasco che annuncia altri 2 milioni di euro da parte della CEI, dall'ABI stop alle rate dei mutui per tutto il 2009. I delitti del mostro di Firenze, è morto Mario Vanni, l'ex postino di San Casciano, ultimo dei cosiddetti compagni di merenda, è ancora in vita, condannato all'ergastolo per concorso in 4 duplici omicidi. Concessi gli arresti domiciliari a Cinzia Banelli, la prima pentita delle nuove Brigate Rosse, condannata a 12 anni di reclusione per l'omicidio d'Antoni e a 10 per quello Biagi. Pirati scatenati nelle acque al largo della Somalia, 3 navi bloccate, 2 sequestrate ed è ancora in mano ai banditi il rimorchiatore con 10 marinai italiani a bordo.
Va bene, dal TG2 a studio aperto, titoli.
Ancora scosse, freddo, disagi, ma la gente d'Abruzzo vuole ripartire. All'Aquila uno striscione, noi non ci arrendiamo. All'università il personale con le t-shirt, io non crollo. Domani le prime lezioni in una tenda scuola e riaprono anche alcune fabbriche. Lo scandalo dell'ospedale crollato all'Aquila, dopo la nostra denuncia siamo andati a verificare. Non aveva agibilità e per il catasto quella struttura non esisteva nemmeno. E già prima del terremoto c'erano grosse crepe, persino al reparto di neonatologia. Ecco le foto. Per tutti è la figlia del miracolo, Gabriella, la bimba venuta al mondo la notte del terremoto, ad annunciare ai nostri microfoni il medico che l'aveva fatta nascere. Piangeva, troppi lutti, quello era il primo segno di vita. I genitori di Marta, la ragazza estratta dalle macerie dopo 23 ore, ringraziano gli angeli che l'hanno salvata. Pirati scatenati.
Bene, i titoli principali di studio aperto, il numero di telefono per chiamarci è sempre lo stesso, ve lo ripeto, 800 24 00 24. Io non so se sono più fastidiosi alcuni passaggi, naturalmente per alcuni, non per altri, della trasmissione Anno Zero di Santoro della passata settimana, che così tanto sta facendo discutere, oppure il siparietto politico che si è aperto praticamente da venerdì mattina, con una polemica che in modo indecente, secondo me, ha superato i livelli di guardia per una trasmissione, perché in fondo si tratta solo di una trasmissione televisiva di un paio d'ore. E comunque uno dei passaggi più criticati è stato certamente il finale, come al solito, di Bauro. Risentiamolo.
Crolli. Si poteva prevenire? Pare fossero troppo impegnati a prevenire quello della borsa, perché ci sono sempre delle priorità.
Magari l'avessero prevenuto, perché...
E poi parliamo dei soccorsi, la gara dei soccorsi. Vero, c'è chi scava per estrarre le vittime e c'è chi scava per seppellire le responsabilità.
E questa vale per tutti, come direbbe.
E questa vale assolutamente per tutti, e parliamo anche della tempestività, diciamo anche cose positive. Berlusconi si è precipitato subito su tutti i luoghi del disastro, da Sky a Matrix, da Matrix a Porta a Porta.
Però devo dire che Vespa ha fatto un bellissimo programma.
Sì, insomma. Ma io poi ci sono queste misure che condivido, per esempio aumento delle cubature dei cimiteri, adesso sarà necessario, suppongo.
Secondo Lucia Annunziata si tratta di una questione alla fine di toni, sentite.
Ma io credo che molto sia stato francamente una questione di toni, perché non credo Santoro abbia portato prove che i soccorsi non stavano funzionando. Così come non credo che, diciamo, la maggioranza doveva vederci dentro delle offese ai pompieri o agli altri cose di istituto dello Stato. Cioè, mi sembra la solita storia, spessissimo si predispone, cioè si sovrappone il tono a quelle che poi sono le questioni centrali. Cioè, lo dico da una persona che con Santoro si è...
Ha polemizzato, diciamo, recentemente, cioè...
Ho litigato recentemente su come si impostano le trasmissioni, ma questo non vuol dire assolutamente niente dal mio punto di vista, anzi.
Questa Luce Annunziata, mi sembra dica cose ragionevoli anche Emma Bonino, anche lei parla sentirete di toni.
Tutta la polemica Rai in questo momento è tesa, come dire, alla trasmissione di Santoro, su cui davvero io non sono una grande estrematrice di quel modo di fare informazione, però mi viene, cioè, ho una domanda in testa, cioè non ho capito che cosa si contesta, io non ho visto la trasmissione, che cosa si contesta, il tono? Perché se ci sono, insomma, la libertà di espressione, di informazione ha un limite, un limite importante, che è quello della menzogna. Allora, cosa si contesta? Che sono state dette falsità? E su quello lo strumento mi sembra anche quello della magistratura, evidentemente. O si contesta il tono, o si contesta, leggolo, sciacallaggio sulle emozioni. Insomma, a me sembra molto, molto confuso, perché se ci sono falsità o calunnie, che io sappia sono reati nel nostro paese, quindi qualcuno faccia denunce.
Questa è Emma Bonino, 800 24 00 24. Intanto alcuni fanno certamente passerella, per carità, si può andare sui luoghi del disastro per fare indagini, per fare inchieste giornalistiche, tutto quello che volete, e però Saviano, sentite Roberto Saviano.
Mi sono sentito ridicolo quando sono passato tra le persone che stavano ai campi, perché erano quasi loro a darmi coraggio, dicevo vai avanti, racconta, parla, mentre io non riuscivo a dire praticamente quasi nulla.
Roberto, e poi Saviano, Vittorio Sgarbi, sentite, anche lui là.
È accorso a vedere come stanno i suoi monumenti feriti, Vittorio Sgarbi, a controllare le condizioni delle chiese dei paesini attorno all'Aquila.
Vabbè, io alla fine non so se sia positivo o negativo tutto questo interesse anche mediatico intorno all'Abruzzo, nel senso che i vari personaggi più o meno in vista vanno, vengono ripresi, dicono di essere vicini alle popolazioni, portano sostegno in alcuni casi, in altri casi sono uomini delle istituzioni. Tutto questo potrebbe essere positivo, e però forse c'è anche un intralcio, qualcuno cerca pubblicità, eccetera eccetera, non lo so, voglio sentire naturalmente la vostra opinione. Andiamo a sentire un'altra cosa che riguarda il referendum e riguarda la posizione della Lega, la posizione della Lega che è molto precisa ed è stata esplicitata anche in un'intervista, credo al Corriere della Sera, di Roberto Calderoli, forse alla Stampa, uno dei leader della Lega Nord. Calderoli ha detto: se passasse la legge elettorale con la vittoria al referendum, ed è per questo che la Lega non vuole che il referendum raggiunga il quorum, si andrebbe verso una sorta di fascismo. Anche la Lega dunque evoca la parola fascismo, perché con, in ipotesi, anche con il 25% si potrebbero ottenere il 55% dei seggi parlamentari. La Lega contesta anche, e sentirete adesso le parole di Roberto Castelli, che ci sia un risparmio dall'accorpamento, cioè dice in fin dei conti poi non è che si spenderebbero molti soldi. Sentite Roberto.
Guarda, in politica si dice che una bugia ripetuta molte volte diventa una verità. Qualcuno si è inventato questi 460 milioni che costerebbe questo referendum, ma bisognerebbe anche fare i conti, secondo me costa molto meno. E quindi in ogni caso la democrazia ha dei costi, prima i principi democratici, poi i soldi.
Roberto Castelli, naturalmente. A proposito del terremoto, un'altra cosa da dire, da sottoporre naturalmente ai vostri interventi. Io spero che il governo faccia presto chiarezza su una questione, perché ne abbiamo sentite nelle ultime ore davvero di tutti i colori: 5 per 1000, 8 per 1000, chi chiede i soldi alla Chiesa, che peraltro versa oggi, il Cardinal Bagnasco ha annunciato altri 2 milioni di euro se non sbaglio, poi c'è la questione del superenalotto evocata dal ministro La Russa. Spero che, insomma, con il Consiglio dei Ministri all'Aquila, non so tra quanto, tra una decina di giorni, tra una settimana, il governo faccia chiarezza, perché altrimenti anche la questione delle donazioni dei singoli potrebbe essere compromessa da questo accavallamento di notizie continue. Però è incredibile che impazzi la discussione intorno a Santoro, in fondo a una trasmissione televisiva di un paio d'ore, ma è così, la politica controlla la RAI e dunque la politica parla della RAI. Ritana Armeni, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Penso che alla fine sia così, siccome la RAI è ipercontrollata dalla politica in Italia, allora è inevitabile che gli stessi politici poi su che cosa si scannano, se no, oltre che sulle cose, sulla politica di tutti i giorni, anche su uno dei loro oggetti preferiti, no, che è la RAI.
Sì, anche, diciamo che è anche un po' noiosa questa cosa, però, ecco, c'è
no, assolutamente.
Voglio dire, stiamo parlando di un terremoto, di tante vittime, di persone che non hanno casa, eccetera, e adesso la curiosità, l'attenzione si fissa su una trasmissione televisiva. Cominciamo col dire che questo è un po' un costume italiano che a me perlomeno non risulta molto simpatico, non so a lei, ma a me no.
No, no, assolutamente no, è così, ma ripeto, è quasi inevitabile. Poi nel caso di Santoro si arriva addirittura, ho sentito da qualche politico, destabilizza il quadro istituzionale,
sì,
ma dico, siamo pazzi?
Il quadro istituzionale, oppure una trasmissione indecente. Io premetto subito per onestà che non l'ho vista, anche se posso immaginare, conoscendo Santoro, la trasmissione che ha fatto, quindi non posso dire se è stata... come dire, una brutta o una bella trasmissione, se aveva ragione o aveva torto.
Sì.
Io però credo che diciamo, su questo terremoto il governo, come dire, ha avuto un comportamento che è stato apprezzato a quanto pare da grandissima parte degli italiani, che naturalmente è tutto da verificare. Che ci sia levata una voce critica non mi pare uno scandalo, voglio dire, anzi, gridare allo scandalo mi pare un incoraggiamento al conformismo, perché voglio dire, se io penso che essendo, diciamo, contraria ideologicamente e politicamente a questo governo, e come dire, una volta che fa delle cose che mi possono anche andare bene, e poi devo sempre dire che va bene, comunque dire che va bene, se in qualche modo mi sento imprigionata in un ruolo, alla fine finisco per non riconoscere neanche, come dire, le cose buone che fa, no?
Cioè, no, ma assolutamente, io credo che le voci urticanti, le voci anche provocatorie, naturalmente sempre nel rispetto, e non sembra che sia stato offeso qualcuno in quella trasmissione, che
no,
ci
appunto,
siano...
non c'è nessun reato, magari è stata una trasmissione duramente critica, ma io le dirò di più. Anche se è stata una trasmissione sbagliata, io non lo so perché non l'ho vista, è benissimo, è stata una trasmissione che ha fatto una critica sbagliata, e quando si fanno delle trasmissioni può succedere, quindi si può criticare, ma da qui alla censura, a gridare che è indecente, a dire che il quadro politico si destabilizza, mi pare anche un po' esagerato, voglio dire.
Assolutamente, un'altra cosa allora molto più seria che sottopongo all'attenzione di Ritana Armeni, naturalmente degli ascoltatori, è la vicenda del risparmio dei soldi accorpando il referendum con le elezioni europee. Naturalmente il risparmio dei soldi è una cosa positiva, perché per il terremoto e per tante altre...
Posso interrompere?
Sì.
Perché questa è una cosa che ho qui sul gruppo.
Sì,
il risparmio di soldi è una cosa positiva, però la democrazia ha dei costi. Allora, se noi continuiamo a dire risparmiare, cosa, le ripeto, può anche essere, è anche positiva, però teniamo presente che uno dei motivi per cui il referendum storicamente non sono accorpate alle elezioni è perché democraticamente, quando si fa un referendum, bisogna informare i cittadini, attrarre l'attenzione su quello che si dice, aprire un dibattito pubblico, e quindi i referendum tendenzialmente non si fanno accorpati alle elezioni. Quindi stiamo un po' attenti a questa cosa, perché diciamo, c'è anche una questione di principio che è molto importante.
Lo sa, Ritana Armeni probabilmente lo sa, la posizione che adesso lei ha espresso, l'idea sull'importanza che il referendum sia staccato, diciamo, da un altro appuntamento elettorale, è la stessa posizione della Lega, ma no, no, non c'è niente di male, nel senso che
no, non c'è assolutamente niente di male. Io devo dire che infatti a me non mi importa proprio
nulla. No, ma lo so.
Glielo dico, come salvo, io sono abbastanza spregiudicata nei miei diritti. Voglio anche nei miei giudizi. Io voglio anche dire che possiamo occuparci di questo, però ha un senso, no? Cioè, non altrimenti andiamo sempre al ribasso. Allora, per risparmiare dei soldi, adesso si dice che ci devono essere i ballottaggi se si arriva al 40%.
Sì. Sì.
No? E quindi voglio dire, i ballottaggi sono stati, come dire, inseriti in un sistema elettorale improntato alla democrazia, anche quello.
E costano
allora,
i ballottaggi.
Stiamoci un po' attenti, perché poi la Lega, questa sua posizione, come dire, ce l'ha, è una posizione però, come tutti sanno, anche dovuta a una grande preoccupazione politica per le conseguenze di questa legge.
Sì, no, ma è esplicitata con la parola fascismo, addirittura un partito che prende poi in teoria che prende anche il 25% può avere il 55% dei seggi.
Io le dico la verità, a me non piace questo referendum, non mi piace questa legge elettorale che può emergere, non mi piace il bipartitismo, sì. Penso che questo paese, come dire, ha diritto a un pluralismo di idee, di posizioni anche in Parlamento, e che penso che questo referendum non lo porterebbe, però non starei a farne una questione di soldi,
di soldi.
A farne una questione di soldi, perché poi, come lei sa meglio di me, di soldi in questo paese se ne sprecano tanti inutilmente per altri motivi, quindi, e che soprattutto non dimentichiamoci che può essere un argomento molto demagogico, perché la democrazia ha sempre un costo.
Il funzionamento delle istituzioni democratiche, certo, non c'è dubbio.
Certo.
Infatti alcuni argomenti, quello che ci ha detto Ritan Armeni, l'intervista di oggi di Calderoli, su alcuni punti io sono da giorni un sostenitore dell'accorpamento ad ogni costo per la questione del risparmio, eccetera, però effettivamente la questione del referendum, che inevitabilmente avrebbe un vantaggio il SIDA, non è del tutto peregrina, e comunque anche la questione dei costi, cioè accorpare per forza per risparmiare 400 milioni di euro è certamente un argomento molto forte in questo periodo, però comporta al suo interno anche dei...
Guardi, posso dire una cosa? Sì. Io non sto dicendo che non si deve fare, sto dicendo però che secondo me è un argomento molto facile e che non si tiene conto appunto del fatto che se uno vuole essere democratico, si fanno le campagne elettorali negli Stati Uniti durano 2 anni e costano, vero?
Sì,
costano
certo.
Tanto, abbiamo visto come è stato eletto Obama. Però nessuno ci sogna di dire abbreviamo la faccenda, no? La questione è, quindi voglio dire, il referendum è una cosa importante perché può cambiare il quadro politico italiano.
In questo caso la legge elettorale
è un passaggio serio, no? Cioè noi abbiamo avuto una legge elettorale che ha ridotto drasticamente il numero dei partiti presenti in Parlamento, questa legge lo ridurrebbe ulteriormente, quindi è giusto che i cittadini sappiano tutto, sappiano il più possibile. Io vorrei che, come dire, tenere fermo questo principio, dopodiché si può anche decidere di accorpare o non accorpare, però dicendo che è normale, no, non è normale.
Anche perché c'è un altro argomento a sostegno di questa tesi: mai prima d'ora c'è stato un referendum insieme abbinato ad una scadenza elettorale, questo forse non a caso. Grazie Ritan Armeni di essere
grazie
stato con noi. 18:53 800 24 00 24. Andiamo a Ravenna. Marcello, buonasera.
Buonasera. Io volevo fare un po' l'intervento su questa diatriba che si sta creando quando succedono questi disastri sull'assicurazione più o meno obbligatorio sui fabbricati.
Sì.
Io sono totalmente contrario a questo, perché le assicurazioni, quando si tratta da prendere, prendono a mani basse, quando si tratta di andare da cacciare paga sempre pantalone.
Sì, però Marcello, io... non si può essere contrari perché si è contrari alle assicurazioni di principio, perché si pensa che le assicurazioni siano un gruppo di banditi e di...
No, ma io direi, se si deve pagare una tassa anziché pagarla all'assicurazione, si crea un fondo dove tutti quanti versano, quando succede un disastro si apre il salvadanaio e si paga.
Sì, adesso la questione del fondo...
Io sono d'accordissimo con l'associazione consumatori che da sempre sostengono questo e tuttora lo sostengono. E non...
Il fondo, un fondo per eventualmente per far fronte ai disastri e non coinvolgere le assicurazioni.
Le assicurazioni, perché quando si tratta poi da cacciare i soldi è sempre pantalone che alla fine paga.
Va bene Marcello, certamente la questione delle assicurazioni è tutta da definire nei dettagli, però a mio parere è una via assolutamente da percorrere. La ringrazio. Ludovico da Siena, buonasera.
Sì, buonasera. Io volevo tornare brevemente un po' sempre sull'argomento della diatriba su Santoro. La mia opinione è che secondo me c'è molto pregiudizio nei confronti di Santoro, perché lui voleva focalizzare la sua attenzione non tanto sui soccorsi, anzi lui ha ribadito più di una volta durante la trasmissione che lodava i soccorritori che erano arrivati in tempo e altro. Lui voleva puntualizzare la sua attenzione su un argomento che in Italia qualsiasi tipo di politico non vuole sentire, cioè che è la prevenzione, perché la prevenzione costa e la prevenzione invece ogni anno è sempre stata tagliata da tutti i bilanci di qualsiasi tipo di
governo. Ma lei ha perfettamente ragione Ludovico, il problema è la prevenzione, non so se fosse questo l'obiettivo di Santoro oppure quello comunque di scatenare una polemica, perché c'è uno stile giornalistico dietro, però quello che lei dice è corretto. Insomma, si ha anche il diritto di fare domande scomode, di porre questioni in fin dei conti non a caldo, ma 4-5 giorni dopo il terremoto. Secondo me sì, non so se sia stato il metodo migliore quello di Santoro, ma ripeto, lei a mio parere ha perfettamente ragione. La ringrazio. Giuliano da Vicenza.
Pronto?
Sì, buonasera.
Sì, buonasera. Volevo solo fare, grazie tanto per aver chiamato, volevo solo fare un appunto, visto quello che è successo in ospedale lì di L'Aquila, perché è una cosa che non si può neanche definire scandalosa, una roba spaventosa quello che è successo. Dove sono i vari presidenti di regione, tipo Ottaviano Del Turco, che tanto si era offeso quando era stato accusato di tangenti e tutte quelle cose là? Dove sono adesso quelle persone lì, visto quello che è successo in questo momento?
A casa loro, penso.
Sì, sono a casa loro.
Cosa dovrebbe fare, cosa dovrebbe dire Del Turco, mi scusi? La questione delle responsabilità sull'ospedale va accertata, addirittura è venuta fuori la questione della inagibilità. Mi sembra una lunga catena di compromessi durata 30 anni in cui...
Sì, è costato 10 volte tanto quello che doveva costare, e dovrebbero andare in cerca di chi ha appaltato, di chi ha seguito i lavori.
Speriamo che questo avvenga. La ringrazio, Giuliano. Andiamo a sentire subito i titoli del TG3.
Ancora scosse, la protezione civile su 1400 case agibile il 53%, stop alle rate dei mutui per i terremotati, la CEA dona 2 milioni. Subito inchieste sui crolli, a cominciare dall'ospedale, annuncia il nuovo procuratore dell'Aquila, Grasso, rischio mafia per la ricostruzione. Primi segni di progresso, dice Obama, ma i tempi duri non sono finiti per l'auto americana, scelte difficili e in qualche caso impopolari. La Lega no all'accorpamento del referendum con le europee, Franceschini senza Election Day, il governo fa pagare agli italiani una Bossi tax. Attacchi a ripetizione dei pirati somali, sequestrati altri due cargo, in poche ore trattative per liberare gli italiani presi in ostaggio. È morto Mario Vanni, insieme con Pacciani e Lotti era stato condannato all'ergastolo per i delitti del mostro di Firenze. In Francia le studentesse bandiscono i pantaloni a scuola con la gonna in segno di rivolta contro la violenza dopo lo stupro ad una giovanissima.
Va bene, dal TG3 andiamo a Sky.
Sisma, i numeri della protezione civile agibile, il 53% delle case controllate.
L'ospedale crollato, per il procuratore l'inchiesta partirà da qui.
Il cardinal Bagnasco nelle zone colpite dal sisma, dalla CEI altri 2 milioni.
Iniziativa dell'ABI, stop alle rate dei mutui ai terremotati per tutto il 2009.
Crisi, Obama avverte, non siamo fuori pericolo. Bernanke, ci sono segnali di ripresa.
Nuove BR, arresti domiciliari per Cinzia Banelli, condannata per il delitto d'Antona.
Lite per una parola di troppo, 21enne muore accoltellato a Napoli.
Somalia, pirati sequestrano altre due navi, spari contro un mercantile liberiano.
Thailandia, la resa delle camicie rosse, mandato d'arresto per l'ex premier.
Champions League, questa sera è il ritorno dei quarti, Serie A, mano pesante del giudice sportivo.
Bene, 19:20, 800 24 00 24, non c'è solo Di Pietro e Company a gridare al fascismo, ci si mette anche la Lega. Un'intervista di Roberto Calderoli oggi alla Stampa. Qui c'è di mezzo la tenuta democratica del paese. Dal referendum, dice Calderoli, spiega Calderoli, che è l'autore della porcata da lui stesso ammessa, cioè la legge elettorale attualmente vigente, dal referendum verrebbe fuori una legge elettorale mostruosa, una tirannide. Oggi c'è Berlusconi, domani c'è un altro premier e non si può permettere a chi ha ottenuto il 25% dei voti di avere il 55% dei seggi in Parlamento. Neanche nel periodo fascista è stata fatta una cosa del genere. Si possono avere 4, anche 3 partiti, ma non un partito solo. Questa è la spiegazione di Calderoli a qualcosa che in realtà non è così. Perché naturalmente la legge non è che prevede che col 25% che verrebbe fuori dal referendum, se dovesse vincere il referendum, non è che prevede che ottiene il 55% dei seggi chi prende il 25%. È una possibilità, se si presentano diciamo 7-8 partiti e probabilmente il consenso si divide tra questi partiti, dunque potrebbe ottenere la maggioranza, il bonus di maggioranza, il premio di maggioranza, anche chi ottiene una percentuale di voti magari bassa del 25%, ma questo naturalmente non accadrà. Poi a proposito dei soldi, degli oneri si faccia carico chi ha promosso il referendum, i Guzzetta, i Segni e gli altri. Dunque il problema dei soldi per la democrazia non esiste. dice Calderoli, e poi l'argomento, il referendum non è stato mai abbinato a una elezione locale, europea, politica. Infatti, spiega Calderoli, per il referendum è previsto anche l'astensione all'europea, alle politiche, anche se votasse l'1%, le elezioni sarebbero valide. In una consultazione referendaria con effetto abrogativo si deve raggiungere il quorum. Con l'abbinamento si crea un anomalo volano che consente di raggiungere il quorum indipendentemente dal quesito referendario. Questa non è un'argomentazione peregrina. Roberto Castelli, ex ministro leghista, attuale sottosegretario, sentiamolo su questo punto.
Guardi, in politica si dice che una bugia ripetuta molte volte diventa una verità. Qualcuno si è inventato questi 460 milioni che costerebbe questo referendum, ma bisognerebbe anche fare i conti. Secondo me costa molto meno. E quindi in ogni caso la democrazia ha dei costi. Prima i principi democratici, poi i soldi.
Questo Castelli, torniamo un attimo sulla vicenda anno zero, per sentire l'opinione di un giornalista di Repubblica, Antonello Caporale, a proposito di domande che si possono fare e domande che non si possono fare.
La Commissione Grandi Rischi non dice nulla, non ci sono le condizioni per immaginare un'evacuazione, però c'erano, secondo voi, c'erano le condizioni per rafforzare i presidi di protezione civile? Secondo me sì. C'erano le condizioni per tenere più vigili le fuochi lì? Secondo me sì. Sembra che se si pone questa domanda si realizza un sopruso. Non si può chiedere. Ma io non voglio polemizzare, voglio soltanto domandare. Per esempio, io non ho sentito fare una domanda che mi sembrava logica. Come mai la protezione civile, le strutture comunali, non lo so chi, la Commissione Grandi Rischi, se, ed è naturale, non poteva prendersi una responsabilità di far evacuare una città, come si è chiesto, ma almeno l'idea di mettere sull'avviso, di impiantare lì delle zone di primo utile soccorso, di rafforzare lì la presenza della protezione civile, forse avrebbe aiutato, forse non avrebbe aiutato, ma questo non lo possiamo sapere.
Allora, intanto oggi sul Sole 24 Ore leggo un bel articolo, come al solito, di Mariano Maugeri da Pescara, in cui c'è scritto che cosa? Nulla, l'Aquila era attrezzato per coordinare le centinaia di mezzi e le migliaia di uomini che si sono riversati in città. Il Consiglio Comunale, l'MLM, aveva approvato il piano cittadino della protezione civile giusto un mese fa. Peggio di peggio, uno dei quattro slarghi indicati dal Comune come area di raccolta, quello di Piazza Palazzo, sede del Comune, era occupato dalle bancarelle per la tradizionale fiera di Pasqua. Ne rimanevano altre tre. Piazza Duomo, larga sì, ma circondata da straordinarie chiese seicentesche e sei settecentesche che si sono sfarinate in sequenza, e poi il Castello e Piazza d'Armi, due luoghi idonei, ma a quel punto causa macerie difficilissime da raggiungere. Insomma, tutto questo per dire che con il bilancio della protezione civile regionale a secco, perché assorbito soprattutto dalla spesa sanitaria, il bilancio regionale, tutta la prevenzione intorno al terremoto, a un possibile terremoto, è stata nei mesi precedenti assolutamente inesistente. Non è che ci voglia Santoro per dire certe cose. Lucia Annunziata, sulla trasmissione di Santoro si possono fare critiche, i politici possono subirle e farle anche su programmi, però non chiudere anno zero.
Per quanto riguarda la reazione del governo, io trovo che il governo ha legittimità a criticare, nel senso che, come dire, Santoro fa il suo lavoro e critica il governo, critica tutti, gli altri hanno il diritto di criticare Santoro, anche io ho il diritto di criticare Santoro e di criticarsi a vicenda. Il diritto però di criticare una trasmissione non significa passare editorialmente alla conclusione che la trasmissione si debba chiudere, questo sarebbe intollerabile.
Invece il personaggio Santoro, analizzato da Filippo Facci.
È 21 anni che Santoro fa sempre la stessa trasmissione, da Samarcanda in poi, il rosso e il nero, tempo reale, il raggio verde, Sciuscià, anno zero, chissà quante altre, e alla fine com'è? Alla fine c'è una serie di servizi schierati, una serie di ospiti schierati, c'è il conduttore schierato, c'è un orchestratore schierato, e alla fine il risultato è quello. C'è una provocazione con una classe politica e giornalistica che ogni volta ci cascano.
E un po' è così, si casca sempre intorno allo stesso argomento ed è abbastanza triste vedere la politica intorno alla vicenda Santoro vivisezionare tutti i passaggi. Roberto ci chiama da Savona, buonasera.
Buonasera a lei.
Dica.
Ma io sono piuttosto perplesso, perché qui per due motivi. Sostanzialmente il primo, si dice tutte queste cose succedono in Italia, queste polemiche, come dire, intorno alle trasmissioni televisive e alle polemiche politiche succedono in Italia. In realtà noi continuiamo a farci sempre un grande torto. La memoria dovrebbe riportarci a quello che è successo a New Orleans e intorno alla vicenda di New Orleans, con la terribile tragedia che ha scosso gli Stati Uniti e quello che è stato, come dire, il circo mediatico intorno a quella vicenda. La seconda questione è...
Però mi scusi, in quel caso le critiche non è che furono fatte dai politici al modo in cui le trasmissioni televisive della televisione americana, a parte che lì c'è un altro sistema...
Fatte dai politici a seconda degli schieramenti...
Adesso non ricordo, là le critiche furono fatte soprattutto al modo in cui furono gestiti i primi soccorsi, e credo fosse questa la questione, non certamente l'informazione.
Di fatto, ma le polemiche come dire, fanno parte non dei dati di fatto, ma delle considerazioni successive.
Sì, certo.
Io ricordo, diciamo, di aver letto e seguito abbondantemente sia su internet che sui giornali americani dell'epoca questa polemica che continuava a esserci spesso ad arte, costruita ad arte, insomma. La mia tesi è questa, e poi chiudo. Sì. Cioè, che quando succedono eventi drammatici, fortemente drammatici, che colpiscono l'opinione pubblica, soprattutto sotto il profilo emotivo, come quello che è successo purtroppo all'Aquila e in Abruzzo in queste settimane, ci sia in qualche modo una rincorsa da parte dei media a cercare di costruire un quid in più. Insomma, oltre all'evento
io credo
a costruirci un aspetto mediatico.
Ma no, ma questo è normale che ci sia. L'informazione si occupa delle cose che colpiscono tutti e che interessano tutti. Per cui inevitabilmente poi ci sono trasmissioni televisive sul terremoto in Abruzzo, tante trasmissioni televisive, e ci sono quelle che pongono delle domande, altre che sono più magari di descrizione, altre che pongono questioni e domande con un certo tono e altre che pongono le domande con un altro tono. Insomma, c'è una grande varietà. Io credo che non ci sia stata nessuna offesa nei confronti di nessuno durante la trasmissione di Santoro, me la sono andata a rivedere. Può piacere e non piacere, però non mi sembra che sia stato offeso qualcuno, insomma. Apriamo quest'altra parte della Zanzara con un collegamento telefonico, e lo facciamo con Carmela Tomassetti, che è studente di scienze della formazione primaria all'Aquila. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Carmela Tomassetti ha 23 anni. Secondo quello che si apprende, ed è fuggita dalla casa dello studente dove stava quando era all'Aquila, una settimana prima della scossa di domenica notte passata. E secondo quello che si apprende dalle agenzie, poi lei ce lo confermerà, leggo un'ANSA di pochi minuti fa: per quanto denunciato con forza sui media subito dopo il devastante terremoto di 8 giorni fa, si annuncia come la testimone chiave dell'inchiesta per disastro colposo aperta dalla Procura della Repubblica dell'Aquila, e poi si parla di lei, appunto, fuggita dalla casa dello studente, eccetera, eccetera. È vero questo qua? Lei è stata già contattata dalla Procura della Repubblica dell'Aquila?
Allora, questo no, io ancora non sono stata contattata, sicuramente a breve lo faranno, il che me lo aspettavo e sono pronta a testimoniare quello che io ho vissuto. Come lei ha ben detto, io sono andata via il lunedì, martedì 31 marzo, dopo la scossa che c'è stata il 30 marzo, la scossa di 4.0 lunedì pomeriggio. E quella stessa sera sono andata a dormire prima a Collemaggio, proprio perché non mi fidavo della struttura e perché comunque avevo da sola con le mie amiche studiato quello che stava succedendo all'Aquila e si aspettava un terremoto del genere.
Lei di dov'è?
Io sono di Celano.
Di Celano, dunque non lontano in realtà.
No.
Diciamo, risiedeva alla casa dello studente dell'Aquila.
Sì, da 4 anni.
Da 4 anni durante la settimana, immagino, quando c'era lezione.
Sì, no, io sempre stavo lì perché lavoravo anche all'Aquila,
facevo
la babysitter, quindi rimanevo sempre lì.
Senta, lei ha denunciato, in realtà denunciava da qualche giorno da qualche giorno che la situazione non andava e che la, la struttura era pericolante, così?
Allora, più che dire denunciare, io ho parlato lì ai custodi che si lavoravano lì con noi, si parlava di questa casa e io soprattutto dicevo che non mi sentivo sicura e mi era stato risposto che la casa era antisismica, come non solo a me ma anche altre mie ragazze che riportavano nelle loro camere crepe sui muri, era stato sempre detto che la casa era antisismica e che erano crepe tranquille. E,
da parte di chi? Cioè, a lei a chi rivolgeva queste domande sulla stabilità del, diciamo, noi, dello stabile? Vabbè, ai custodi, ai gestori della casa dello studente?
No,
a chi?
Noi lì dentro ai custodi, quali poi ovviamente anche loro ignoranti di quello, perché non sono né ingegneri tantomeno fisici o che sia architetti, loro pure parlavano dicendo no, anche loro erano sicuri che quella casa fosse antisismica. Quando lunedì poi è venuto l'architetto, quando c'è stato l'architetto interno, quando c'è stata la scossa 4.0 sì, che mi ha fatto andare via, lui ha controllato lo stabile dicendo che era tutto a posto e che era antisismica e non dovevamo avere paura.
Cioè c'è stato addirittura, dopo le vostre pressioni, dopo le vostre insistenze, dopo la scossa del 30 marzo, c'è stata anche una piccola verifica, diciamo, da parte di chi?
Sì,
esattamente?
Sì, dell'architetto interno che lavorava lì.
Ed è stato detto è tutto a posto?
Tutto a posto.
Che tipo di verifica è stata? Che tipo di controllo è stato?
Il controllo è stato fatto, secondo me, poi in modo molto superficiale. È entrato dentro, si guardava le crepe sui muri e si diceva che era tutto tranquillo. Le ripeto, io non sono né ingegnere né architetto, quindi non so se quello poi sia stato mai il metodo giusto, però personalmente non mi sono fidata e tantomeno mi fido.
Sì, certo. Senta una cosa, le scosse di questo periodo, cioè quelle che si sono avvertite da gennaio in poi, da dicembre in poi, sono diverse, sono state diverse rispetto a quelle degli anni passati?
Allora, gli anni passati da premettere non ci sono mai state scosse all'Aquila, cioè noi non abbiamo mai avvertito scosse, questo è il primo anno che si è iniziato ad avvertire le scosse, da ottobre è iniziato questo sciame sismico, le scosse sono praticamente iniziate con magnitudo 2.2, 2.3, 6, 9, per raggiungere l'apice col 2.9, mi sembra era il febbraio, verso febbraio-marzo, per poi pian piano cominciare sempre ad aumentare di più di magnitudo.
Non ha visto in tutto questo periodo una mobilitazione da parte di qualcuno, qualcuno che vi ha informati eventualmente su piani di fuga o cose di queste? No. Non c'è stata un'informazione?
Non c'è stato un piano di fuga, e a casa dello studente soprattutto non è stato mai fatto fare un piano di fuga. Si è taciuto su tutta la questione e si ripeteva, il detto era l'Aquila trema ma non crolla. Si era tranquilli, sì.
Senta, e gli altri studenti perché non hanno fatto come lei, secondo la sua opinione? Si sono fidati, naturalmente, non avevano la possibilità di andare da qualche altra parte?
No, è semplice rispondere. La psicologia di un individuo funziona in questa maniera: quando si entra a far parte della routine quotidiana, quando svolgi un lavoro, quando vai che devi prepararti un esame, quindi sei preso dalla realtà odierna, ovviamente se ti tranquillizzano e ti dicono che tutto è a posto, ti sai prendere più dalla routine quotidiana, dalla realtà, e non pensi, io ho dovuto lasciare tutto, io ho dovuto lasciare in quella settimana università, lavoro, tutto e andare via. Chi l'avrebbe fatto? Chi lo fa?
Però lei era certa, si sentiva che qualcosa sarebbe accaduto?
Sì, ma se soltanto, io parlo di ragazzi, veramente tutti si fossero un attimo impegnati di più nello studio di questo scisma che stava accadendo all'Aquila, vedevano anche loro che la cosa era imminente, sì, anche perché all'Aquila è successa la stessa cosa 300 anni fa nel 1700, identica, e anche nel 1400, ogni 300 anni all'Aquila si ripete una cosa del genere.
Vabbè, adesso se uno dovesse fare i calcoli ogni 300 anni magari sarebbe complicato beccare il giorno e la settimana.
Bravo,
diciamo che lei è stata più fortunata da questo punto di vista.
Sì, questo infatti io lo dico sempre, sono partita quella settimana e mi sono salvata perché è successo di domenica, se fosse successo di lunedì io mi trovavo lì con gli altri, però è anche vero che io la rabbia che ho dentro è che proprio nella città anche aquilana non si è sentito nulla, cioè non si è avvertita proprio un minimo pericolo di quello che stava accadendo.
La ringrazio molto, buona serata.
Buona serata.
Grazie a Carmela Tomassetti, studente di scienze della formazione primaria all'Aquila di Celano. Andiamo in provincia di Roma. Marco, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Buonasera. Senta, io volevo dire che ero favorevole all'accorpamento del referendum.
e che le argomentazioni di Calderoli non tengono, non reggono, perché se dobbiamo fare una campagna referendaria non possiamo farla minimamente vicino a due elezioni importanti come sono le elezioni europee e le elezioni amministrative. Non è con una settimana in più, mettendo le elezioni di referendum tra le elezioni europee e amministrative, il secondo turno delle elezioni amministrative, che si risolve il problema. A questo punto era molto meglio fare il referendum molto prima, a maggio oppure a ottobre, se proprio vogliamo salvare la democraticità della consultazione referendaria. Secondo, Calderoli dice che la gente che non va a votare perché non deve raggiungere il quorum, dice non esprime, diciamo così, un voto nei confronti del referendum. Uno è libero di prendere la scheda e non prendere la scheda nel momento in cui vota e non fa raggiungere.
No, ma ho capito. Su questo punto Calderoli dice: se facciamo l'accorpamento, devi ritirare le schede per le europee e le amministrative. Se non intendi votare per il referendum, lo devi dire. Nel momento in cui fai questa dichiarazione al seggio, viene meno il segreto del voto. Su questo ho dei dubbi. Questo è un ulteriore motivo di incostituzionalità. Cioè, secondo Calderoli, sostanzialmente, se uno non ritira la scheda per le europee, lo dice, dichiara il voto. Però questo non...
Anche se uno non va a votare, dichiara il voto perché non fa raggiungere il quorum.
Sì, diciamo che non si presenta in quel momento, è diverso. Secondo il ragionamento di Calderoli è diverso, non è detto che sia. Non è detto che sia diverso. L'argomento per il quale non si è mai tenuto un referendum insieme ad un'altra elezione, però non è un argomento del tutto folle, Marco.
Non ammetto che sia un argomento folle. A questo punto però è molto meglio fare il referendum due mesi dopo, due mesi prima delle elezioni, perché almeno c'è anche il tempo di prepararsi per la campagna referendaria.
Sì, no, la campagna referendaria si potrebbe svolgere comunque insieme alle elezioni europee, insomma, non è che...
Però voglio dire, i partiti penso che siano molto più attratti o molto più favorevoli a parlare delle elezioni europee, delle elezioni amministrative, che non del referendum.
Sì, non c'è dubbio. Poi, ripeto, poi... su tutto c'è una questione politica. Cioè, la questione è che la Lega non vuole che passi il referendum, che passi il quorum, perché teme di essere esclusa fuori dai giochi col primo partito che prende il premio di maggioranza. E dunque la questione è tutta lì. Addirittura si minaccia la crisi di governo se ci dovesse essere questo accorpamento. La ringrazio. Volevo aggiungere qualcosa, Marco?
Volevo fare un appello, se è possibile, un appello: quando faranno la ricostruzione, lascia almeno un paesino piccolo con poche anime, così com'è, intatto, distrutto, ma completamente a futura memoria delle prossime generazioni.
Beh, non so se gli abitanti di quel paese saranno contenti.
Non lo so, l'idea è fare un Auschwitz dei terremotati, non so se mi spiego.
Sì, ma non è male, l'idea non è male, per carità, è una bella provocazione, però insomma, bisogna vedere, ci vorrebbe un paesino davvero molto piccolo dove magari si crea un altro paesino accanto, forse più sicuro, e si lascia quello come monumento al terremoto. Non so, raccolgo la sua provocazione e la giro agli ascoltatori. La ringrazio. Angelo, provincia di Udine, buonasera.
Buonasera signor Cruciani e buonasera anche agli ascoltatori. Una piccola nota, una cosa costruttiva, ma il quorum dei referendum, proprio in un momento in cui è invece necessaria ritrovare un attimino il senso delle istituzioni e della democrazia, non sarebbe il caso di abbassarlo e di finirla con questa storia in cui le persone che non sono d'accordo giocano sul fatto che la gente non si presenti al voto? Questa è la prima cosa che praticamente è importante. Perché
sì, Angelo,
per
però
invece...
bisogna dire che da questo punto di vista il problema si è posto da quando il referendum non ha più quella spinta che aveva prima. La questione del quorum prima nemmeno si poneva, perché era sicuro, siccome si facevano pochi referendum e solo su grandissime questioni importanti, allora la gente andava a votare: il divorzio, l'aborto, la questione televisiva e altre cose ancora. Ecco, da quel momento in poi, forse proprio dal referendum del 95 in poi, insomma, lo strumento si è un po' sfilacciato. Ha perso di fascino, spesso questioni anche incomprensibili, tantissimi referendum, insomma non siamo abituati a quel tipo di cultura che c'è in Svizzera oppure negli Stati Uniti, di avere tantissimi referendum insieme, e dunque a un certo punto si è cominciato a parlare del quorum, d'accordo, però il referendum è inserito all'interno di un'architettura costituzionale italiana che prevede, anch'io sono tendenzialmente favorevole a cancellare il quorum. Però quorum c'è, e c'è perché ha un senso inserito in quella architettura costituzionale così come l'abbiamo noi, no?
infatti ben venga la Costituzione e l'osservanza delle leggi che grazie a Dio le hanno fatte i nostri padri fondatori e sono ancora tuttora forse le leggi più indovinate. Però il problema è proprio di magari provare a pensare che in senso alla democrazia, il coinvolgimento delle persone nel dibattere di questi problemi sia anche una metodologia con la quale misurarsi per recuperare un po' la gente a fare qualcosa. Qui non si fa altro che demotivare le persone e poi vincere sul fatto che non sono venuti e quindi abbiamo vinto, oppure a parte che si tratta di un referendum abrogativo e poi della legge che sarà, è tutta da discutere e da rifare, per cui non capisco questa paura della Lega di dover affrontare comunque un cammino parlamentare che non li vedrebbe comunque proporre qualcosa di alternativo a questo dominio paventato. L'altra cosa, se mi permette di dirla, visto che sono discendente di abruzzesi e quindi un po' da marsicano mi dispiace vedere certe cose, è di aver visto magari anche la trasmissione di Santoro non essere d'accordo con, come ha detto giustamente la Bonino, magari sui toni. Però ecco, volevo segnalare alle persone che se effettivamente vogliono farsi un'idea sulla trasmissione, la possono vedere in internet. È praticamente lì, si fanno un'idea su quello che praticamente possono essere delle tesi sbagliate o giuste, che comunque se ci sono delle colpe non dovrebbero essere i politici a farsene.
No, ma il problema non sono nemmeno le tesi, perché non è che sono state sostenute da parte di Santoro o di altri delle tesi. Certamente la costruzione della puntata è indirizzata verso una polemica, verso gli aiuti che non funzionano, che la macchina ci ha messo un po' a mettersi in moto e lì mancano le tende e lì manca qualcosa. Il tono della trasmissione più o meno era questo, ma insomma è un qualcosa che ci sta. Poi è evidente, una trasmissione in cui c'è all'interno Vauro, Travaglio, insomma i temi sono quelli, le polemiche sono quelle, fin troppo scontato.
In Italia c'è sempre questa cosa.
No, ma si dà troppa importanza oggi.
Qualcosa dietro, esatto.
Sì, no, ma oggi Feltri scrive sul Libero: si dà troppa rilevanza, troppa importanza a una trasmissione televisiva, come a una radiofonica, per carità. La ringrazio. Andiamo a Padova, ad Alberto. Buonasera.
Buonasera, signor Cruciani.
Dica.
Dunque, io volevo intervenire sul referendum. Personalmente sono favorevole all'accorpamento del referendum, non solo, ma penso che si dovrebbe fare di tutto affinché il referendum possa ottenere il quorum e non viceversa. Invece sentiamo le varie voci, la Russa che dice che vorrebbe accorpare tutto il 7 giugno, Maurizio Gasparri dice che con l'accorpamento ci sarebbe legittimazione democratica e risparmio di soldi. Dall'altra parte sentiamo Castelli che dice che in effetti il risparmio potrebbe essere molto meno, però non dice quanto. Rita Anna Armeni che dice che è meglio farlo successivamente perché bisogna informare gli italiani, ma gli italiani non sono degli stupidi, lo sappiamo, quindi sono ben informati. Franceschini addirittura dice che gli italiani avrebbero la Bossi tax, eccetera. Quindi io sono tra quegli italiani che ritengo che sia doveroso risparmiare, per questo che sono favorevole all'accorpamento. Perché anche se non fossero i 460 milioni di euro, sì, che si dice, ma anche soli, tra virgolette, 50 milioni, sa quante belle bifamiliari o condomini a norma antisismica si potrebbero costruire?
Sì, però le elezioni e le macchine elettorali costano. L'argomento di Ritan Armeni prima non era così assurdo, insomma, non è che solo sulla base del risparmio si può ragionare.
Se si riuscisse a risparmiare, ma poi gli italiani sono informati, e ripeto, secondo me il referendum dovrebbe essere fatto di tutto perché possa ottenere il quorum, non solo perché a una parte politica, in questo caso,
cioè, secondo lei accorpando
non gli va bene, allora non va bene.
Ho capito, accorpare è giusto perché si deve favorire il raggiungimento del quorum. D'accordo, Alberto, la ringrazio. Rossella da Latina, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Niente, io volevo parlare di argomenti comunque sono stati ampiamente sviscerati e mi associo a quanto detto da Rita Anna Armeni sul referendum, perché ha portato delle argomentazioni che ritengo non ci avevo pensato, insomma, quindi mi ha fatto riflettere. Sono d'accordo che la politica costa, la democrazia costa, il referendum va spiegato bene, perché non è facile, insomma, scrivere sì o no, molte persone vanno impreparate, insomma, quindi forse.
Però si può spiegare bene anche accorpandola alle elezioni europee, no? O alle elezioni locali, non è detto che con l'accorpamento non si spiega bene cos'è il referendum.
Io sì, sicuramente, però ecco, quello che ha detto la giornalista mi ha convinto, non mi ero fatto un'opinione decisa, insomma, ancora. Questa sera, appunto, la ritorna Armeni. Poi io volevo parlare della morte di Santoro, ho sentito che ne è stato parlato e riparlato. Io l'ho vista, non sono una di quelle che non ama Santoro, però lo vedo perché
però
ritengo che sia. Ecco, io sono volevo spendere due parole da un punto di vista proprio tecnico, organizzativo, sulla protezione civile. Io vengo da questa esperienza perché sono medico, la mia formazione è proprio questa, sulle maxi emergenze, la pianificazione e l'organizzazione in caso di catastrofe naturale dei soccorsi sanitari e non.
E allora?
E devo dire che la protezione civile in Italia ha fatto un lungo percorso formativo, insomma, dalla sua istituzione, e oggi veramente siamo arrivati, noi che siamo gli addetti ai lavori, diciamo così, possiamo dire che siamo arrivati a livelli veramente molto molto
elevati. Sì, però Rossella, che la protezione civile abbia fatto un gran lavoro in Abruzzo, come sempre negli ultimi anni, questo nessuno lo mette in dubbio, ma d'altra parte, durante la trasmissione di Santoro, io non penso che, e come ha detto giustamente l'ascoltatore, tutto si può rivedere su internet, non è che ci fosse un sì, certo, poi Travaglio si è presa con Bertolaso, però è un, diciamo, rispetto alla costruzione della trasmissione non è che è quasi un corpo a parte, non è che sia stata una trasmissione costruita contro la protezione civile, questo no, qua e là c'era qualcuno che diceva manca le bottiglie d'acqua, mancano le tende. Non mi pare che ci sia stata una grande offesa alla protezione civile. Oggi sento che qualcuno vorrebbe addirittura una puntata riparatrice. Mi pare una cosa più folle delle eventuali follie durante anno zero. Mario Borghezio, buonasera.
Buonasera e buona padania a tutti.
Senta Borghezio, perché la Lega è così fissata su questa cosa dell'accorpamento da evitare a tutti i costi delle europee con le politiche? Lei è parlamentare europeo, me lo spieghi.
Beh, per il semplice fatto che non è mai avvenuto che un referendum sia stato accorpato. Non è che noi siamo impazziti e vogliamo una cosa che non è mai stata fatta. È qualcuno che vuole imporre, per fini politici molto evidenti, un accorpamento per portare la gente a votare questo referendum, che se fosse celebrato normalmente forse non susciterebbe tutto questo entusiasmo.
Senta, la questione del risparmio lei non la appassiona?
No, mi appassiona nel senso che io sarei molto favorevole a che tutti coloro che chiedono un referendum versassero il classico euro che oggi nessuno ha voluto rifiutare ai terremotati del...
Cioè lo devono pagare la consultazione, la deve pagare chi la promuove?
Ma dovrebbero pagare loro, cioè non mi sembra un argomento ricattatorio quello di voler attribuire il costo a chi non l'ha chiesto e a chi semplicemente chiede di osservare una prassi che ha una sua base costituzionale.
Però mi scusi Borghezio, il referendum una volta approvato entra in un canale istituzionale per cui è lo Stato a pagare l'organizzazione, questo mi sembra in dubbio.
Sì, siamo d'accordo, è lo Stato, quindi siamo tutti noi, ma il problema è un altro, perché si dovrebbe coartare la volontà del libero elettore che intanto non vedrebbe più mantenuto la privacy, il riservo, la segretezza della sua non partecipazione.
Perché
è chiaro che quando si celebra, come si è sempre celebrato, il referendum, chi non vuole partecipare non viene a dover esibire la sua partecipazione o non partecipazione, semplicemente non si presenta al seggio, mentre colui il quale va a votare e prende la scheda per il referendum dichiara di volerlo votare, quindi tra l'altro c'è pure questo aspetto di costituzionalità, ma la sostanza è un'altra, perché si devono cambiare le regole del gioco? L'avessero detto prima, quando sono raccolto le firme, allora qualcuno avrebbe potuto dire, se
quali regole del gioco, mi scusi?
Le regole del gioco sono quelle che il referendum si celebra da solo, non è mai avvenuto nella storia.
Però non è nemmeno proibito,
Ma c'è una prassi che è in linea con lo spirito e la lettera della Costituzione.
In altri paesi, Borghezio, come lei sa benissimo, essendo parlamentare europeo,
sono paesi di diversa tradizione, diversa prassi. Per noi il referendum è qualcosa di completamente separato e indipendente dalle elezioni generali.
E queste sono, questo ho capito benissimo, queste sono le argomentazioni, come dire, anche forti da un certo punto di vista. Per esempio le condivide una persona molto lontana dalle vostre posizioni come Ritan Armeni, che dice effettivamente il referendum è qualcosa che va spiegato, non si può mettere insieme ad altre elezioni, la questione dei soldi, la questione dei soldi per la democrazia è una questione
relativa,
però Borghezio, bisogna dire la verità, la Lega fa una battaglia politica legittima, per carità, addirittura si parla di caduta del governo, di governo che potrebbe entrare in crisi se ci fosse l'accorpamento, se Berlusconi decidesse per l'accorpamento. Voi temete questo referendum perché se dovessero passare i sì, il partito che prende più voti, cioè il PDL o il Partito Democratico, naturalmente io vi faccio gli auguri perché la Lega possa prendere più voti, però mi sembra difficile, di questi due partiti, insomma, ottiene il premio di maggioranza. Insomma, il PDL, per quello che vi riguarda, potrebbe fare da solo. Il grande timore della Lega è questo, diciamo la verità.
No, il nostro timore è che si comincino a non rispettare regole del gioco, regole costituzionali, soprattutto che si voglia contrabbandare come soluzione dei problemi una non soluzione, perché nel momento in cui si sta avviando una fase di riforme istituzionali, se c'è qualcosa da cambiare si cambia facendo delle leggi, inserendole bene in un sistema complessivo che dovrebbe essere quello dello Stato federale.
Vabbè, ma le leggi elettorali si possono cambiare in qualsiasi momento, non è quello.
Ma siccome veniamo da una lunga stagione di cambiamenti e controcambiamenti, non mi sembra molto serio.
Senta, quindi... un'altra cosa, Borghezio, voi a che tipo di compromesso, secondo quello che lei sa dei dirigenti della Lega, lei è uno dei dirigenti della Lega, a che tipo di compromesso siete disponibili? Perché si parla per esempio del ballottaggio,
se lei,
il 14.
Se lei parla con Borghezio, non è disponibile nessun compromesso.
Cioè, che la cosa Lega, si deve fare? Sopprimere il referendum? Che bisogna
la
fare?
Lega, naturalmente, io diciamo parlo un po' e esprimo la voce dei cosiddetti duri e puri della Lega.
Sì, della
e poi
pancia.
Naturalmente, voglio dire, certo l'accorpamento no. Io penso che qualche soluzione si potrà trovare. Comunque, devo dire che... terrei il punto su una questione di questo genere, perché vede, non è necessario seguire sempre l'onda del pensantismo.
Bisogna risparmiare 400 milioni, bisogna
diritto.
Risparmiare.
Intanto una persona che conosce le cifre, perché il ministro degli interni non è lo spazzino che spazza le immondizie davanti al ministero degli interni, è il ministro che ha le carte e i numeri, dice che la cifra è molto inferiore. E io voglio dire una cosa, tutti i giorni lo Stato per varie esigenze spende migliaia.
Vabbè, secondo voi non è una spesa, quindi, la democrazia costa?
Secondo me è un ragionamento.
D'accordo, ma insomma con le cose va bene, col ballottaggio va bene? Col ballottaggio.
È una decisione politica, quindi io penso che...
E se Berlusconi si impunta, rompete?
Altre soluzioni dovrebbero essere prese, ma io credo, il nostro movimento responsabile, noi siamo impegnati in una grossa battaglia per raggiungere un obiettivo importante.
Vabbè, insomma, se Berlusconi si impunta, rompete oppure no?
Io penso che il Presidente del Consiglio non potrà non tener conto delle buone ragioni.
Ho capito.
Quindi io ho una grande fiducia nel senso di responsabilità della coalizione e in particolare di Berlusconi.
Si va verso un compromesso.
Fino adesso il Presidente Berlusconi ha sempre tenuto in debito conto le ragioni di un movimento che rappresenta una parte decisiva del Paese, non solo dal punto di vista elettorale,
morale,
economico, sociale.
La ringrazio.
Buonasera.
Bene, andiamo a sentire il TG5, titoli.
Freddo e paura dopo le nuove scosse. Gli esperti, è normale, niente allarmi. Si comincia a tornare al lavoro. Vi mostriamo le immagini della prima devastante scossa in un centro commerciale. Acquisita dai magistrati la relazione parlamentare sull'ospedale dell'Aquila. Il procuratore era l'Italia della disattenzione. Il sindaco, gravissimi errori nell'esecuzione dei lavori. Il cardinale Bagnasco commosso tra le macerie, ammirazione per un popolo che vuole reagire. La CEI porta a 5 milioni di euro il proprio contributo. No della Lega all'accorpamento di referendum ed europee. PD e comitato promotore insistono per l'Election Day. Il PDL, troveremo un'intesa. È morto a 82 anni Mario Vanni, ex postino di San Casciano, condannato all'ergastolo per 4 duplici delitti del mostro di Firenze.
Bene, andiamo a sentire anche il TG1.
All'Aquila 10 scosse al giorno, paura nelle tendopoli, inagibile un edificio su due, in salvo i capolavori di Collemaggio. L'inchiesta sui palazzi di sabbia, il procuratore, un capannone di macerie sequestrate, tempi lunghi per le indagini. Riaprono uffici del comune e negozi, il presidente dei vescovi italiani Bagnasco in visita in Abruzzo, stop alle rate dei mutui nel 2009. La Lega, incostituzionale accorpare europee e referendum, segni ancora due giorni per risparmiare 460 milioni di euro. Obama, segnali di ripresa ma ancora tempi duri, sull'auto annuncia scelte impopolari, allentate le restrizioni su Cuba. Mostro di Firenze, morto Mario Vanni, l'ultimo dei compagni di merende, scontava l'ergastolo per 4 duplici omicidi.
Va bene, fra poco anche i titoli della 7. Paolo da Roma, buonasera Paolo.
Buonasera.
Dica.
Volevo dirle, a proposito della trasmissione di Santoro, che sono molto più stimolato adesso, non per adularla, dalla sua trasmissione, perché non so dove va a finire, cioè non so chi è l'assassino dalla prima pagina. Sì, sono anche d'accordo con lei sull'esame, che nella trasmissione poi si sa che è così, come diceva anche il giornalista prima, diceva Facci, sappiamo già come va, e questo per cui non creerebbe nessun danno a chi la vuol vedere, chi la vuol sentire lo fa. Devo dire che in questo non nutre molto le mie simpatie personali, però cercando di essere obiettivo, è bravissimo nel vendere un articolo. Lei ha detto che ha rivisto la trasmissione, ha una presenza scenica incredibile, quando a un certo punto ha zittito quel giornalista là, non mi ricordo, quello con gli occhiali, l'ha zittito appunto mettendolo a tacere, dicendo lo so che lei è abituato, tu sei abituato all'Istituto Luce, per cui è di una bravura incredibile. D'altra parte lei dice,
Giordano, vabbè, era, sì, Giordano.
Sì, Giordano. Lei dice, d'altra parte, si sa che è così. Chi lo vuol vedere lo vede. Però se questo poi non creerebbe, d'altra parte, una situazione, se questo non fosse un trampolino per tante altre cose, per situazioni elettorali, cioè, quante persone vengono elette ai vari parlamenti, senati, per la loro presenza scenica, non perché sono realmente, no? Quello che spesso si ascolta, no? In questi ultimi 20 anni si è coniato un termine, il berlusconismo, no? Si attacca a Berlusconi per la sua presenza, per come dice le cose, però è diventato un modello per tutti. Cioè, essere presenti alle trasmissioni, prima c'è stato l'intervento di Borghezio, la prima cosa che ha fatto è aperto il suo negozio, buonasera ai padani, non è che buonasera agli italiani, buonasera ai padani, ha aperto il suo negozio, chi lo vuole ascoltare lo ascolta.
No, naturalmente Paolo, è un modo di fare di Borghezio, per chi conosce, sì, Borghezio è assolutamente abituale, cioè Borghezio lo fa ogni volta che si collega con una trasmissione, che va in televisione e dice buona Padania a tutti, vabbè, insomma, sì, è fatto così, che dobbiamo fare?
No,
d'altra parte io sono della massima di Voltaire, insomma, dare il massimo, sì, spazio a chiunque, insomma.
Ma indubbiamente, anch'io, lei è stato bravissimo, perché quello che era necessario era tirargli fuori una posizione, non l'ha fatto. Ha tergiversato, ha portato avanti, ha detto tante cose, però non ha risposto alle sue domande. Lei è stato bravissimo a cercare di fargli delle domande, però ho detto, ripeto, mi incuriosisce, io ascolto sempre la vostra televisione perché mi incuriosisce sempre sapere dove in qualche maniera
invece lei dice da Santoro è tutto straordinariamente scontato. La ringrazio molto Paolo, buona serata. Io devo dire che, nonostante le critiche che ha ricevuto da parte della redazione di Anno Zero, invece penso che l'articolo scritto due giorni dopo, credo sabato, da Aldo Grasso sul Corriere della Sera sia centrato. Ve ne leggo un passo. Dietro il paravento della libertà di informazione, di cui il rappresentante unico per l'Italia, isole comprese, ha allestito una trasmissione all'insegna del più frusto slogan politico: piove, governo ladro. Non di pioggia si trattava, ma di un terremoto che finora ha fatto 290 vittime e 40.000 sfollati, eccetera, eccetera. Ma i morti non lo fermano, la commozione non lo trattiene. Si ha in mente una tesi, che tesi sia. La tesi era che bisognava comunque attaccare la protezione civile, specialmente Guido Bertolasi, i vigili del fuoco, la comunità scientifica che non ha dato ascolto agli avvertimenti di Giampaolo Giuliani, gli amministratori locali, il ponte sullo stretto, Berlusconi e il governo. Adesso io credo che non fosse questo l'intento. Diciamo che qua e là questa critica spuntava anche forte. Con l'aiuto delle poderose inchieste di Sandro Ruotolo e Greta Mauro ha intervistato una signora che si lamentava di un ritardo di un paio d'ore dei soccorsi, un signore che diceva di aver freddo, di un altro ancora che cercava riparo in tende non ancora montate, una studentessa che preoccupata aveva lasciato l'Abruzzo per tempo, un medico che denunciava la mancanza di bottigliette d'acqua nel suo reparto. Ne è uscito così un quadro di devastazione organizzativa da aggiungersi alla devastazione reale. Da un punto di vista simbolico, se un dottore chiede aiuto per la mancanza di qualcosa, significa che il fallimento dei soccorsi, l'impreparazione della protezione civile, lo sfascio. Di fronte a una simile tragedia, ma soprattutto di fronte al meraviglioso e commovente impegno dei vigili del fuoco, dei volontari, della protezione civile, dei militari, di tutte le organizzazioni che hanno passato notti insonni per salvare il salvabile, Santoro si è sentito in dovere di metterci in guardia dalla speculazione incombente, di seminare zizzania con i morti ancora sotto le macerie, di descrivere l'Italia come il solito paese di furbi incapaci di rispettare ogni legge scritta e morale. Santoro la chiama libertà di informazione, esistono anche gli abusi edilizi, esistono gli abusi edilizi, ma forse anche gli abusi di libertà. 20:09, titoli della 7.
All'Aquila tre nuovi forti scosse nelle ultime 24 ore. Dopo le prime verifiche, i tecnici confermano metà dei palazzi sono inagibili. L'inchiesta della procura parte dal nuovo ospedale chiuso dopo il sisma di una settimana fa. La super procura avverte, vigiliamo sul pericolo di infiltrazioni mafiose nella ricostruzione. Stop al pagamento delle rate dei mutui per tutto il 2009 e del credito al consumo. Nessuna commissione su bonifici, pagamenti e operazioni bancomat. Lo ha deciso l'ABI per l'Abruzzo, le associazioni no profit contro il 5 per 1000 per i terremotati. Cinzia Banelli, pentita delle nuove BR, potrà lasciare il carcere Sollicciano. Il tribunale gli ha concesso gli arresti domiciliari. Arrestata nel 2003, sta scontando una condanna a 12 anni per l'omicidio d'Antona. Risiederà in una località segreta. Hugh Jackman a Roma per presentare il quarto capitolo della saga.
Andiamo in provincia di Milano. Giacomo, buonasera.
Buonasera.
Dica.
No, niente, io sono un federalista convinto e sorprendentemente, forse per alcuni, credo che, spero proprio che passi il referendum, che il referendum venga accorpato con le elezioni europee, che la maggioranza degli italiani si pronunci per il sistema maggioritario, che passi il sistema maggioritario e che la Lega scompaia dalla scena politica nazionale.
Col sistema maggioritario la Lega non scomparve all'epoca dal sistema politico italiano. Temo che secondo quello che lei si auspica, temo per lei che non scomparirà nemmeno con la legge elettorale che dovrebbe passare, che dovrebbe venire fuori dal referendum. Mi spieghi perché vuole che la Lega esca dalla politica italiana?
Perché la Lega è un partito autonomista, ma non è un partito federalista, non è mai stato un partito federalista. Il federalismo non è denigrazione degli altri popoli, dei migranti, di quant'altro, è una dottrina politica che parla di autodeterminazione per tutti i popoli, di rispetto per tutti i popoli.
Ma lei ne fa una questione filosofica?
Guardi, non è solo una questione filosofica, se mi dà un secondo le spiego anche perché. Federalismo vuol dire principio di sussidiarietà, cioè tutte le decisioni vengono prese il più vicino possibile alle comunità locali. Però nel contesto del principio di sussidiarietà i cittadini devono essere padroni, i cittadini devono essere sovrani. Cioè quando un politico, un rappresentante politico locale o nazionale fa qualche cosa che va contro la volontà della maggioranza dei cittadini, i cittadini devono essere in grado di revertire questa decisione e di promulgare una decisione nuova se necessario. Lei sa che c'è un senatore dell'SVP che si chiama Oscar Peterlini, che ha appena fatto una proposta di legge per l'istituzione dei referendum legislativi, perché nonostante l'articolo primo della Costituzione italiana dica che il popolo è sovrano, in Italia il referendum è limitato a circostanze molto molto ridotte.
Referendum abrogativo.
Referendum abrogativo, il referendum può essere propositivo in certe circostanze, ma comunque l'ultima parola spetta ai rappresentanti politici. Allora io credo che lo Stato esista per servirci, non per asservirci.
Questo è un ragionamento molto, molto sensato, Giacomo, assolutamente lo condivido, però tutto questo cosa c'entra con la Lega? Perché secondo lei la Lega va...
Perché secondo lei la Lega è un partito federalista, una Lega che promulga la legge porcata che priva i cittadini in questa angusta democrazia italiana anche della possibilità di esprimere le preferenze. Secondo lei è un partito federalista?
Cioè, secondo lei è un partito federalista, un partito federalista non può...
È un partito che appoggia...
No, capito, che ha a cuore, che ha a cuore la volontà dei cittadini, non può varare certe leggi che sono tutto tranne che il rispetto della volontà dei cittadini, è così?
Febbraio del 2000, esattamente così, nel febbraio del 2008 Giacomo Stucchi della Lega Nord ha fatto una proposta di legge che prevedeva di innalzare il numero di firme necessarie per promulgare un referendum, per indire un referendum, ma lei pare che questo sia federalismo? Non è federalismo, Gianfranco Miglio si rivolta nella tomba, la Lega
capito,
è una
Giacomo.
Vergogna.
Grazie, la ringrazio, buonasera. Bruno da Terni, prima Alessandro, Alessandro da Ravenna, poi Bruno da Terni, Alessandro dica.
Sì, buonasera. Guardi, io la cosa che fondamentalmente volevo dire sul referendum è che non è tanto forse il problema dell'accorpamento, non accorpamento, la cosa che non riesco veramente a farmi andare giù è che in Italia c'è il problema del quorum. Da tantissimi anni non ricordo quale sia stato l'ultimo referendum che sia arrivato al quorum. Io penso che, e poi dopo l'intervento di Borghezio, penso che ci sia la conferma lampante, che una parte di molto molto grande di politici si arrabatta per cercare scuse, ma fondamentalmente gioca la partita sul fatto che forse la stragrande maggioranza degli italiani non vede l'ora che ci sia un esponente politico a turno, uno qualsiasi, che gli legittimi a non andare a votare, che si sentano liberi nell'andare al mare piuttosto che nell'andare
Il punto non è sentirsi legittimati perché lo dice un nuovo politico, è molto chiara la cosa. Io non credo che il referendum elettorale susciti grandissime passioni, è normale che sia così, è normale che metterlo dopo una tornata in cui c'è il primo turno, il secondo turno, il ballottaggio, è evidente che si spinge ancora di più l'elettorato verso il non voto. Il punto è semplicemente questo, Alessandro.
D'altra parte un giorno, cioè,
no, ma non andare a votare al referendum è legittimo, è assolutamente legittimo.
No, ma allora io sono anche d'accordo e lo dico anche in funzione di poi di trovarmi un giorno nell'altra parte della barricata, fondamentalmente che chi sceglie di non andare a votare fondamentalmente accetta qualsiasi cosa venga deciso, perché decide di non partecipare, quindi chi è interessato ci vada, ma è giustissimo il fatto di non partecipare, è giustissimo, ci mancherebbe altro che fosse un obbligo. Fondamentalmente però io voglio andare oltre.
Lei propone l'eliminazione del quorum, naturalmente, ma ripeto, il quorum per adesso ha un senso all'interno di un'architettura costituzionale, dunque il referendum è stato concepito in un certo modo, ma non è il momento di pensare al quorum, lo si potrà fare naturalmente in futuro. Il punto in questo momento non è abolire o meno il quorum, perché al momento è naturalmente impossibile. Però per qualche secondo vorrei sentire uno dei padri di questo referendum del comitato promotore, che è Giovanni Guzzetta, che saluto e ringrazio, buonasera.
Buonasera a voi.
Senta Guzzetta, perché prima Borghezio, ma ancora oggi Calderoli, in un'intervista alla stampa, in varie dichiarazioni quotidiane, ha parlato di una questione che è magari di lana caprina, ma che secondo Calderoli è importante, perché parla addirittura di costituzionalità o meno, perché se ci dovesse essere l'accorpamento, dice Calderoli, sostiene Calderoli, e uno non volesse ritirare la scheda referendaria, ci sarebbe un problema della riconoscibilità della persona, cioè di segretezza del voto. È una questione assurda oppure reale?
Beh, se le devo dire quello che penso da costituzionalista, è assurda, nel senso che in Italia è tutelato la segretezza del voto, non la segretezza dell'astensione. L'astensione è un fatto pubblico. Nei registri elettorali, se uno non va a votare, risulta, perché chi va a votare viene segnato, chi non va a votare è assente e quindi risulta che non ha votato. Per cui è un pretesto che non ha nessun fondamento. Qui il problema non è di costituzionalità, qui il problema è, come dire, politico.
No, ma su questo non avevo dubbi.
D'altra parte, che sia un pretesto è dimostrato dal fatto che Maroni, che quindi diciamo con la Lega c'ha qualche rapporto, come lei mi insegna, 5 anni fa fece un'intervista sulla stampa urlando fuoco e fiamme, parlando di scippo alla democrazia, perché un referendum lombardo non fu abbinato alle elezioni politiche, esattamente il caso opposto
a quello di oggi.
No, no, ma poi del passato bisogna sempre ricordarsi, perché gli stessi che ora dicono non si possono abbinare le elezioni, non è mai successo che un referendum sia stato abbinato a un'elezione politica, magari poi sono quelli che volevano in alcuni passaggi politici magari questo abbinamento.
Esattamente questo, quello che sto dicendo.
Senta, prima però Ritan Armeni, durante la nostra trasmissione, ha sostenuto, certo non è sulle posizioni leghiste, ha sostenuto che l'argomento del denaro buttato via è un argomento che non si dovrebbe porre quando si tratta di politica o di democrazia. Cioè dire che si...
Ha ragione, ma il problema non è il denaro, cioè il denaro è inutile. Cioè, qui il problema non sono i costi della democrazia, il problema sono i costi inutili della democrazia. Allora noi abbiamo davanti a noi una scelta: possiamo assicurare la democrazia facendo votare il referendum, le elezioni politiche, le elezioni europee, le elezioni amministrative, con un certo costo, o possiamo fare un'altra scelta in cui per realizzare quello stesso obiettivo dobbiamo buttare dalla finestra 400 milioni di euro. Quindi la democrazia costa e costa fare le elezioni, costa fare il referendum, costa, non c'è dubbio su questo, nessuno lo mette in dubbio. Quello che noi vogliamo evitare sono i costi inutili, cioè che si possono evitare senza menomare minimamente la democrazia.
La Lega sostiene anche che in realtà i costi non sono quelli che ha pubblicato il sito lavoce.info, sono molto inferiori spostando...
Maroni ha detto che i costi sarebbero 173 milioni di euro. Ora, io non voglio entrare nel merito, però constato che a dicembre, quando ci fu la decisione di accorpare le amministrative e le europee, Maroni esultò perché si risparmiavano 150 milioni di euro. Ora, 173, se la matematica non è opinione, sono più di 150, quindi non capisco perché in quel caso c'era da esultare e oggi invece c'è da minimizzare.
Tra l'altro 150 e 160 sono più o meno i soldi che il governo ha dato a Catania recentemente per ripianare i soldi di bilancio, non è che sono da buttare proprio.
Esatto.
Va bene, la ringrazio, buona serata.
Grazie a voi,
grazie,
buona serata.
Grazie, 20 a 23. Prima di tornare agli ascoltatori, però voglio sentire una persona che è un collega, che è il direttore di Radio Marsala Centrale del portale marsala.it, Giacomo Di Girolamo, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui, passando davvero ad un altro tema, perché sta impazzando su alcuni siti internet, in particolare su Facebook, ma non solo, una sua, come la posso definire, lettera, sfogo. Missiva, come la definisco?
Uno sfogo liberatorio.
Uno sfogo. Io non do nemmeno un euro per il terremoto, che detta così, insomma, sembra una roba un po' egoista, no? Cioè uno di quelli, non do manco un euro, non me ne frega niente. Invece, qual è il ragionamento in sintesi?
Invece è uno sfogo... è doloroso e per certi aspetti liberatorio, che nasce dalla considerazione che nel nostro paese ormai la beneficenza è un alibi per questo stereotipo che abbiamo del paese che è incapace a fare tutto, incapace a prevenire, incapace anche a curare, però nel momento della disgrazia si riconosce un paese solidale, unito, allora c'è la beneficenza con la quale si riparano tutti i mali. Beh, però poi scopriamo che per ogni terremoto c'è una di beneficenza che si muove, e poi nel terremoto successivo si scopre che nulla è stato fatto per prevenire.
Io ho e nello stesso tempo si, come dire, esplode la generosità, ogni terremoto esplode la generosità e dunque raccolte di fondi eccetera eccetera. Secondo lei è un po' per coprire la nostra incapacità di prevenire?
L'incapacità nostra di prevenire come paese, ma soprattutto l'incapacità di questa classe politica a governare il paese, perché io pago le tasse, nelle tasse è compreso anche quell'euro che ora vorrebbero da me per i terremotati. Io quell'euro lo do, e lo do con le tasse, che dovrebbero fare funzionare i magistrati e la giustizia per appurare gli errori prima che cadano i palazzi. Lo do per pagare quei funzionari pubblici che non dovrebbero farsi corrompere per fare vincere le gare d'appalto alle imprese compiacenti. Purtroppo il nostro sistema è questo, io non voglio col mio euro mettere la firma a questo sistema. E dico solamente una cosa: nella mia città, a Marsala, c'è una scuola che sta dentro un albergo, è il suo tecnico commerciale, sono 700 alunni, stanno dentro un albergo che è stato trasformato in una scuola con un tratto di penna, e per la quale la provincia ha pagato finora in 30 anni 7 milioni di euro di affitto, non pensando mai di investire per costruire una nuova scuola. È lo stesso caso dell'Aquila, che è stato scoperto, no? Di quella scuola che era un albergo e che un tratto di penna aveva trasformato in un istituto scolastico. In questi 7 milioni di euro, io ho scritto nel mio sfogo e vado ripetendo in questi giorni, c'è anche affogato lì dentro l'euro della mia vergogna.
Ho capito. Non ha timore che sostenere questa tesi che circola, ma io per il terremoto non do nemmeno un euro, possa in qualche modo far venir meno questo slancio di generosità che comunque serve, no, in questo momento, o no? Oppure lei davvero crede che questi fondi, questa raccolta di fondi, in fondo, scusate il bisticcio di parole, non serva a poco?
No, io non voglio essere ad esempio per nessuno. Il mio è stato davvero uno sfogo liberatorio e sapevo di attirarmi. Oggi ho ricevuto circa 2000 mail su questa vicenda, delle quali molte, insomma, piene anche di offese, di epitete, come è giusto che sia, insomma,
certo, certo,
hanno detto
certo.
Di tutti i colori. Io non voglio essere esempio di nessuno. Avevo però bisogno di liberarmi da una settimana di cose che avevo visto, che non riuscivo a decifrare e che poi alla fine mi hanno spinto a questa decisione. Io l'euro non lo do perché non sopporto che l'Italia vada ancora avanti in questo modo, cioè in questo modo c'è bisogno sempre del piagnisteo. Io ricordavo in questi giorni il fatto di Alfredino, no? Alfredino nel pozzo, noi siamo ancora lì sul pozzo, non ci siamo spostati di un centimetro, siamo bravissimi a consolarci a vicenda, a guardare l'orrore da vicino, a piangere, però poi non riusciamo neanche a coprire i pozzi nei campi.
Sono d'accordo, Di Girolamo, è una bella provocazione la sua, tra l'altro io dico forse gettarli nel grande calderone, non perché poi chissà come vengono gestiti, non lo sappiamo, speriamo bene naturalmente, però magari delle cose molto concrete, mirate, alcuni giornali hanno preso delle iniziative per adottare dei monumenti, Libero lo ha fatto con l'oratorio, insomma delle cose mirate, forse i contributi possono servire, o almeno i nostri soldi sono visibili, no?
Ho pensato anche a questo ed è anche questo il motivo per cui io non donero, perché in questa messa di informazione, anche spesso confusa e sovraccitata autoreferenziale, si è perso anche il senso dell'aiuto. Cioè noi non riusciamo a distinguere oggi il nostro aiuto concretamente a cosa può servire. C'è bisogno davvero cercarlo. Io per fortuna questo pomeriggio ho ricevuto un'email di un paesino in provincia dell'Aquila, dove mi hanno spiegato un progetto che vogliono fare. Ecco, a questi io darò anche più di un euro,
certo.
Perché là la coscienza di dare un aiuto concreto che non passa attraverso i mille filtri, i mille rivoli di questo paese che è davvero malato sin dalle fondamenta. Io le dico ancora questo, sempre in quella scuola c'è una palestra dove il vento di scirocco fa cadere i pannelli del tetto che sono in Eternit.
Sì.
Ora io dico, dobbiamo inventarci pure la scala Mercalli per lo scirocco.
Beh, rido perché per non piangere. La ringrazio, grazie a Giacomo Di Girolamo per essere stato con noi. Andiamo subito a sentire Olga da Roma, buonasera.
Buonasera Luciani. Senta, io volevo farle soltanto una domanda perché non so a chi farla, quindi siccome ascolto sempre lei la sera la faccio a lei. Ed era questa, perché per esempio per tutta questa raccolta di soldi dando un euro per i terremotati e tutto quanto non c'è un contatore che ci dà un'idea dei soldi che vengono raccolti, poi verranno spesi nella maniera più ottimale, però non c'è un contatore per esempio come per l'AIR che è 30 euro per la vita, tutte queste storie così, perché non c'è un contatore? In fondo il sistema per contarli è lo stesso, cioè c'è un numero da telefonare, quindi...
Però diciamo che sono, forse per una semplice ragione, alcuni li danno i numeri, chi li raccoglie, alcune televisioni, per esempio.
Io non ho visto niente, mentre per quello si fa una grossa pubblicità, tipo 30.000 euro, 20.000 euro, ecco, adesso abbiamo raggiunto 29, 30. Cioè, per questo io non dico che deve essere una cosa assillante, perché non è nemmeno carino questo, però insomma avere un'idea un po' dei soldi che si vengono raccolti, anche perché... siccome ne servono tanti di questi soldi per la ricostruzione, per fare tutte queste cose, per questo non c'è assolutamente nulla.
No, Olga, è vero che dovrebbe essere data più pubblicità al livello di soldi raggiunti dai singoli conti correnti. E forse la cosa avviene in modo sporadico, senza grandi annunci. Questo è vero, ripeto, un contatore che riguardi tutta la raccolta dei fondi, dunque tutti i vari conti, è quasi impossibile, perché sono tanti i rivoli in cui possono essere date le somme. La ringrazio Olga. Elisabetta da Livorno, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Dunque, volevo intervenire sulla trasmissione di Santoro, no? E la trasmissione di Santoro è quello che è, come è stato detto, e concordo sul fatto che di sorprese non ne riserva. Semmai qualche volta c'è qualche caduta di gusto e di sensibilità, come in quest'ultima trasmissione, sulle vignette soprattutto. E per il resto spero che non diventi un caso nazionale, perché se dobbiamo parlare per altri 10 giorni di questa cosa,
diventa un carnevale che non finisce
no,
più.
No, 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 assolutamente no, glielo assicuro, Elisabetta, anche se poi sappiamo che Santoro ci tornerà sopra.
Sto parlando di lei, sto parlando in generale, che se dobbiamo sorbirci 10 giorni su Santoro, Santoro lo conosciamo, ormai poi se n'è parlato e è chiaro quello che è, ci riserva, c'è chi piace come è stato detto, a chi non piace. E
oggi addirittura ci sono delle voci di un possibile abbandono di Santoro che si metterebbe in proprio,
sì, favore,
smentite da Marano,
adesso,
ma sa, la politica televisiva e quello che ruota intorno alla televisione di Stato purtroppo fa parte delle discussioni. Io capisco che interessi pochissimo alle persone o comunque a una fetta di popolazione, però i partiti, l'equazione è molto semplice, i partiti occupano la televisione pubblica molto di più che in qualsiasi altro paese, dove pure la televisione pubblica è controllata in qualche modo dalla politica, e intorno alle questioni della televisione pubblica, che è lottizzata fino ai massimi livelli, si accapigliano i politici, dunque di riflesso la stampa ne ripropone le discussioni, è così.
Ringrazio perché la sua trasmissione comunque è stimolante e riserva più sorprese sicuramente di altre come quella di cui stiamo parlando, però il discorso non vorrei che diventasse poi un incentivo, un incoraggiamento all'attrattiva della speculazione sull'assalto, sulle trasmissioni d'assalto, sul sensazionalismo, su quello che insomma fa perdere tempo, basta, a discapito della pratica della risoluzione dei problemi che sono più pressanti.
Va bene, la ringrazio Elisabetta. Romano da Roma, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Dunque, prima di tutto devo premettere che la mia solidarietà più assoluta per il paese, le persone, la popolazione che ha subito questo dramma enorme, lo dico perché quello che devo poi dire potrebbe sembrare poco piacevole in un coro di buonismo che purtroppo un po' pervade questo paese, non nella sua trasmissione in genere. E sono perfettamente d'accordo con chi prima è stato intervistato, credo un giornalista, che diceva non un euro per in beneficenza, sono d'accordissimo, non per non dare l'euro, ci mancherebbe altro, ovviamente lo diamo tutti, ma non è questo il problema. Giustissimamente la vera beneficenza si fa in questo paese, secondo me, se siamo in grado di vigilare su come il fiume di denaro che arriverà, come è arrivato in tutti i casi precedenti analoghi, nelle aree che hanno bisogno dell'assistenza dello Stato, cioè della cosa pubblica, di coloro che appunto dei soldi comuni che sono di tutti quanti, la vera beneficenza, dicevo, sarà sul vigilare come questi soldi verranno spesi, se verranno spesi in maniera adeguata ai bisogni nelle aree in cui veramente c'è necessità.
La ringrazio, andiamo a sentire i titoli del TG2.
Abruzzo è agibile poco più della metà degli edifici controllati finora. Nell'inchiesta giudiziaria primi sequestri di Maceri e si scopre che l'ospedale dell'Aquila non ha mai avuto l'agibilità. Visita del Cardinal Bagnasco che annuncia altri 2 milioni di euro da parte della CEI. Dalle banche stop alle rate dei mutui per tutto il 2009 e bonifici gratuiti per i terremotati. I delitti del mostro di Firenze, è morto Mario Vani, l'ex postino, ultimo dei cosiddetti compagni di merenda, è ancora in vita, era stato condannato all'ergastolo per concorso in 4 duplici omicidi. Concessi gli arresti domiciliari a Cinzia Vanelli, la compagna prima pentita dalle nuove Brigate Rosse, era stata condannata per gli omicidi Biagi ed Antona. Obama, ci sono spiragli di luce nel tunnel della crisi economica, la strada è in salita e quest'anno si perderanno altri posti di lavoro, ma, dice il presidente degli Stati Uniti, i segnali incoraggianti ci sono.
Eccoci Gianni, provincia di Vicenza, andiamo più veloci verso la conclusione. Gianni, prego.
Buonasera, sono di Schio, non di Vicenza. Ho sentito che parlavano di dare il 5 per 1000 per i terremotati.
Sì, è un'ipotesi.
Sì. Siccome questo va in genere alle associazioni Onlus,
sì, che protestano.
Io pensavo che perché non dare l'8 per 1000 che danno allo Stato totalmente per queste popolazioni, e è vero che questo normalmente viene alla fine è ridato.
È la stessa cosa più o meno.
No, non è vero, perché ci sarebbe qualche cosa di più. È vero che il Vaticano ne perderebbe e questo è sempre un problema grosso per l'Italia.
Ma perché ne perderebbe? Scusi, l'8 per mille non è riservato al Vaticano, eh? Ci sono le altre religioni,
certo.
C'è appunto lo Stato, certo, eccetera.
Certo. Però lo Stato normalmente poi ridivide quell'8 per mille che prende lui alle religioni, le varie percentuali in cui hanno già avuto l'8 per mille, diciamo.
Ma adesso questo non lo so. Comunque a me la polemica, la discussione.
Normalmente va a finire così. E questo decisamente sarebbe contro gli interessi del verme bianco di Roma, insomma.
Scusi, di che cosa? Gli interessi del?
Del verme bianco di Roma.
Vabbè, Gianni, insomma, il verme bianco di Roma, lasciamolo da parte, è un altro. Qui sono sotto il Tevere i vermi di solito. Va bene. Dove andiamo? Roberto da Bari, buonasera. Roberto da Bari. Poi, incredibilmente, io dico una cosa, non è che per difendere la Chiesa o il Vaticano, ma che a un certo punto qualcuno si alzi, che paghi il Vaticano per i terremotati mi pare incredibile, cioè il Vaticano diventa, a un certo punto, i soldi li cacci fuori il Vaticano. Qualcuno ha detto, un radicale oggi ha detto una cosa di questo tipo, ma che c'entra il Vaticano col terremoto? Non riesco a capire. È una discussione surreale questa qua sul 5 per 1000, l'8 per 1000, il super enalotto. Il governo dovrebbe fare chiarezza, come abbiamo già detto. Ma che qualcuno si alzi a dire dovrebbe pagare il Vaticano? Non capisco. Roberto, prego.
Buonasera.
Dica.
Senta, io ho visto la trasmissione di Santoro e francamente sì, è una questione di stile. Però non mi è sembrato che desse, diciamo, più di tanto andasse contro il governo. Cioè, chiaramente c'è un discorso di parte che la vede in una certa maniera e voleva fare una denuncia sulla cosa, e va bene. Però vorrei dire una cosa, il problema è che vengono sempre strumentalizzate politicamente, qualsiasi cosa succede.
In Italia, ma lei ha ragione, Roberto. Anch'io, rivedendo la trasmissione, devo dire che si può criticare lo stile, il modo in cui vengono date le notizie, il tono, il catastrofismo, il pessimismo su questo paese, ma insomma sono discussioni un po' sterili, ma non è che ci sia stato un attacco preventivo alla Protezione Civile. Travaglio ha detto le cose su Bertolaso che poi aveva già detto, eccetera. Vabbè, insomma, ognuno si sceglie le persone che vuole. Vauro ha fatto quelle vignette. Ma chi se ne frega, in fin dei conti, una trasmissione televisiva, non è mica il centro del mondo. Boaz da Milano, andiamo veloci, eh?
Sì, velocissimo. Mai in 30 anni che sono in Italia ho mai visto un intervento così massiccio dello Stato, del Presidente del Consiglio, eccetera, eccetera. Sono molto fiducioso perché quello che riguarda anche veramente la presenza di istituzioni.
Sì.
Ma quello che fa Santoro offende il mio senso di humor e la mia intelligenza. Lui, la sua banda, è il vignettista, l'Aguzzanti.
Banda, insomma.
Mi annoiano come un'opera di Wagner. Sembra un umorismo nordcoreano, davvero. Umorismo nordcoreano, ecco. Tornando anche alla trasmissione su Israele, omettere informazione vuol dire dire delle bugie, omettere informazione, perché chi ascoltava questa trasmissione su Gaza usciva dicevo, gli israeliani sono annoiati, non niente da fare, vanno ad ammazzare i palestinesi. Se a te la sorte del palestinese è così cara, tu e i pacifisti potete benissimo.
No, ma io sono d'accordo che il tono della trasmissione sul conflitto israelo-palestinese fosse quello. Però ripeto, poi si può discutere sul vittimismo di Santoro, sulla televisione pubblica, su questa televisione pubblica che ha permesso, diciamo, l'emergere, ha consentito, per come è fatta, l'emergere del personaggio Santoro. Tutte discussioni che possiamo fare, che secondo me non sono nemmeno troppo appassionanti. Ma insomma, in fin dei conti è un'ora e mezza di televisione su Rai 2 ogni settimana, ma non vedo il problema. Felice, provincia di Milano.
Sì, buonasera, velocissimo, volevo ricordare una risposta fulminante di Taradas. Io sono un ex radicale e avevo raccolto molte firme per esempio i grappoli di referendum radicali. A un giornalista che gli chiedeva ma questi referendum costano tantissimo, lui rispose costano come un giorno e mezzo di interessi sul debito pubblico. Quindi spendere un giorno e mezzo di interessi sul debito pubblico per qualcosa che può favorire la democrazia, penso che non sia un male.
male. Un'altra cosa, un secondo se me lo
sì,
dà.
Sì, velocissimo.
Tra le questioni che vengono fuori col terremoto, ho sentito parlare di un certo ospedale del Sole a Napoli che sarebbe in costruzione, 190 milioni di euro, e sarebbe in zona rossa in caso di evacuazione del Vesuvio.
Vabbè, speriamo che sia fatto a modo. 20:45, poi certo, quando un ascoltatore come Pier Domenico mi scrive Santoro è l'unica voce libera rimasta in Italia in un'informazione televisiva in mano a Berlusconi, non resta che lui. Allora, vabbè, ci sentiamo domani, 18:30.
La Zanzara.